significative rispetto a questo disegno dal quale noi partiamo. Vorrei concludere, perché poi l'intervento del capogruppo del PD certamente andrà a toccare altri profili che io volutamente ho cercato di evitare. E concludo dicendo che questo lavoro è stato anche possibile grazie ad una dialettica positiva, ad un intervento costruttivo da parte della minoranza. Di questo credo che bisogna darne atto, soprattutto nella costruzione di un percorso così importante come quello del ridisegnare, di apportare una variante ad un piano regolatore già approvato tempo fa. E quindi grazie anche ai consiglieri di minoranza per questo lavoro proficuo, costruttivo, che è stato svolto in questi mesi. Grazie Presidente.
Grazie a lei. La parola al consigliere Ruscito.
Grazie Presidente. Cercherò di recuperare un pochino i tempi sulla tabella di marcia.
No, anche perché abbiamo come discussione circa 10 ore. Se tutti si attengono all'ora e tutti intervengono, sono 10 ore di discussione.
No, io sarò anche. Pertanto, cercherò di recuperare, anche perché c'era un politico del passato.
Per rispetto delle norme, lei sa che io quando sto qui. Le regole valgono più di tutt'altro. Grazie. Immagino.
No, dicevo, un politico del passato diceva sempre che nei discorsi dei politici i primi 5-10 minuti rimangono impressi, dopodiché si inizia a parlare tra di loro, fra il pubblico, quindi tutto passa nel dimenticatoio. Soprattutto poi quando i discorsi sono due dello stesso tenore, in cui si parte da 30 anni prima, è dura da digerire. Quindi cercherò di partire, diciamo, da un paio d'anni fa, dalla campagna elettorale, quando in effetti il sindaco Pagliotta e io, che allora ero probabile sindaco, prendemmo degli impegni con i cittadini, poi le elezioni del primo turno sancirono una nostra vittoria, quelle del secondo turno, quindi col ballottaggio, sancirono una vittoria diversa, perché evidentemente qualcuno fece accordi che ci portano oggi ad avere una giunta di centrosinistra. Di quegli accordi, di quel programma, chiaramente qualcosa oggi è presente in questa variante, qualcosa un po' meno, poi andremo a vedere che cosa. Appena ci siamo insediati io ebbi subito un incontro col sindaco che mi illustrò quello che era una bozza di piano regolatore, che in effetti la massima è quella di oggi con qualche integrazione. Una delle integrazioni che chiedemmo subito era quella dell'incremento diciamo dell'allungamento della fascia Aurelia a sud di Adispoli, quindi la parte verso Palo, cosa che poi fu recepita immediatamente dal sindaco perché era una cosa importante, una cosa che portava attività produttive. E quindi da quei giorni poi sono stati 2 anni in cui in effetti probabilmente la maggioranza fra di voi avrete parlato di questa variante, con noi gli incontri non sono stati molti, poi c'è stata un'improvvisa accelerazione ovviamente perché la scadenza di passaggio di consegne tra la regione e la provincia, quindi che avverrà domani, ci impone chiaramente di scegliere quello che è il canale preferenziale, se non altro per una questione di opportunità e di tempistica, perché ovviamente la regione è organizzata per trattare grosse varianti come queste, mentre la provincia probabilmente prima che si organizzerà passerà sicuramente del tempo che ovviamente noi non abbiamo perché siamo partiti un po' in ritardo, adesso stiamo accelerando, però abbiamo saltato alcuni passaggi che io invito il sindaco a fare in questo prossimo mese, perché chiaramente i tempi di un'approvazione di una variante che possono essere circa 1 anno e mezzo, 2 nella migliore ipotesi, comportano innanzitutto l'approvazione di questo verbale, quindi di questa adunanza di questa sera, e passerà qualche giorno. Io invitavo il sindaco a fare chiaramente alcuni incontri che materialmente non abbiamo fatto perché la scadenza è troppo corta, e sono secondo me importantissimi, perché questa variante viene fatta in 2 atti. Il primo atto è quello che andremo a fare questa sera, è l'adozione di una variante che è già chiaramente adottata e quindi vale già come strumento restrittivo per il Comune di Radispoli. Però c'è un secondo atto che è quello delle osservazioni, quindi i cittadini possono fare delle osservazioni o emendamenti tra virgolette che il Consiglio Comunale potrà recepire nella fase secondaria a questa, quindi fra ipoteticamente 60-90 giorni, e lì chiaramente potremo recepire quelle che sono indicazioni che scaturiranno negli incontri e dei cittadini stessi che potrebbero aver visto leso i loro diritti nascenti da questa variante. Quindi io chiaramente chiedo al sindaco che nel prossimo mese, appena pubblicato, vengano fatti gli incontri con i tecnici della Dispoli. Io ho visto una scarsa presenza dei tecnici in aula sia ieri sera che questa sera, forse perché o non sono stati raggiunti dagli avvisi che l'assessore mi ha detto che ha fatto con gli uffici, o perché forse, non so, impegnati in altre sedi. Quindi ritengo un incontro con tutti i tecnici del territorio, quindi una consulta dei tecnici, sia doveroso. Poi un incontro con i comitati di quartiere, ove presenti, le associazioni sportive, che secondo me sono interessatissime, perché la Dispoli è soprattutto carente di impianti sportivi, le associazioni culturali e le associazioni, ivi comprese quelle che gestiscono i centri anziani, le organizzazioni sindacali e ovviamente un incontro aperto al pubblico. Io, c'è stata una nostra convergenza su questa variante, su alcune tematiche, e chiaramente chiedo che in questo lasso di tempo che passa tra qui e le controdeduzioni che avremo sempre in quest'Aula, ci sia un affiancamento tra maggioranza e opposizione in maniera tale da poter essere sempre presenti negli incontri che ci saranno. Diciamo che i requisiti necessari per questa variante, che nascevano sia dalle indicazioni che diede la Giunta Perilli e sia dalle indicazioni che ha dato la Giunta Pagliotta, è che questa variante ovviamente non doveva essere invasiva, anche perché chiaramente la Dispoli è ovviamente, l'ha ricordato qualcuno prima, la quinta parte e, se parliamo di Fiumicino, la decima parte dei comuni che ci circondano. Quindi ovviamente la vocazione agricola per noi esiste fino a un certo punto, insomma. Se andiamo a pensare che gran parte delle campagne sono già compromesse, quindi sono piccoli appensamenti. Poi, chiaramente, quello che secondo me era importante è avere un aumento delle aree destinate a verdi e a servizi maggiore rispetto a quello degli standard consentiti, che sono quelli dei 24 metri per abitante, se non sbaglio. Quindi si poteva andare oltre. Poi c'era chiaramente la ricerca e il recupero di zone per l'edificazione di attività ricettive e turistiche. La ricerca di spazi e quindi anche la possibilità di costruire già immediatamente, quindi già da variante, con perequazioni o edilizie contrattate o project, tutte quelle strutture che richiedono 60-70 mila abitanti, perché di questo noi stiamo parlando, non dei 40-45 mila attuali. Perché una variante ha una durata di 10 anni, un piano, un regolatore, una variante, ma comunque è chiaro che noi nel nostro territorio, questa ritengo che sia l'ultima, o quantomeno quella che andrà a incidere su quello che è il futuro del nostro territorio. Quindi noi abbiamo necessità di scuole, di servizi, di strutture per associazioni e sportive e non, e quindi questo ritengo erano i requisiti. Non ha rispettato in pieno questi requisiti, perché in effetti vado a toccare alcuni elementi che secondo me erano importanti e invece non sono stati rispettati a pieno. Si è limitato, dicevo prima, a rispettare gli standard urbanistici, potevamo andare, integrati dal piano casa ovviamente. Secondo me potevamo andare oltre, era possibile farlo e siamo ancora in tempo per farlo. Non ha rispettato quelle che erano indicazioni paesaggistiche che ci arrivavano dalla provincia e dalla regione, che ci indicavano di andare verso sud e non verso nord, per intenderci verso Roma e non verso Cerenova. Invece questa variante arriva a toccare addirittura il confine con Cerenova, quindi l'ultima strada che ci divide da Cerveteri, quando dico Cerenova ovviamente Cerveteri. E quindi anche questo, secondo me, era preferibile andare nell'altro senso, quindi verso Roma. Diciamo che abbiamo salvaguardato un grosso parco di area verde, che è quello che sta all'interno del campo sportivo, davanti al campo sportivo per intenderci, che fino al campi di vaccina e quindi fino al fosso dove c'è il cavalca ferrovia nuovo. Però avremmo potuto creare un ulteriore altro parco, che era quello in effetti della zona Osteria Nuova, andando a edificare quello che abbiamo previsto in quella zona oltre l'Aurelia, quindi la zona ospedaliera, altre zone residenziali e zone commerciali, nella zona che va dall'Aurelia all'Olmetto e alla zona fino alla strada di via dell'Acquedotti. Quindi queste erano le cose che noi avremmo, io ripeto, sto tracciando a grandi linee quelle che secondo me erano indicazioni da seguire. Uno degli impegni che abbiamo preso era quello di un aumento della zona che stiamo recuperando, che è l'Olmetto, un piccolo aumento della cubatura, e nonostante noi avessimo indicato questo all'assessore negli incontri che abbiamo ottenuto, non lo trovo presente in questa variante, perché in effetti testualmente cita, vado a leggere quello che dice l'articolo che riguarda l'Olmetto. Tali zone comprendono le aree in cui insistono piani e programmi o progetti in itinere o in corso di realizzazione derivanti dal precedente PRG del 78 e o dai suoi strumenti attuativi, in avanzato stato di attuazione che l'attuale variante ha ritenuto fosse opportuno portare a completamento poiché rientrano nel disegno generale del piano. Per tali zone sono valide le norme dei relativi strumenti urbanistici che le hanno legittimate. Quindi in effetti si può aumentare, ma non è previsto. Non è previsto dal piano, dalla variante, quindi si può aumentare, si dovrà aumentare, non è prevista da questa variante, Olmetto. Olmetto.
Assessore, risponderà dopo.
Io mi riferisco a quello che c'è scritto qua, cioè l'impegno di entrambi i candidati allora, oggi uno sindaco e uno rimasto candidato, era quello di un piccolo aumento di cubatura nelle zone Cerreto, che poi è avvenuto perché abbiamo trovato la vecchia di Libera, non so se ricordi, 20%. Ma era previsto anche l'Olmetto. L'Olmetto è vero che abbiamo recepito alcuni standard, però di fatto i piani attuativi fino ad oggi non prevedono aumenti di cubatura in quella zona. Quindi secondo me sarebbe il caso di prevederli. Ci sono chiaramente, e questi sono principi generali di urbanistica, io ritengo invece che questa variante avrebbe potuto anche trattare già una parte strutturale. Quindi quella che riguarda proprio l'edificazione delle strutture, quindi un edificio per le associazioni, impianti sportivi, scuole, asili nido, e quindi tutte queste strutture avremmo potuto realizzarle, individuarle già da oggi e realizzarle tramite lo strumento dell'edilizia contrattata, che ha avuto felice risoluzione con la struttura della Guardia di Finanza, e che vedrà a breve, mi auguro, la realizzazione della caserma dei Carabinieri. Però anche questo, la variante, abbiamo individuato i terreni, ma non abbiamo ancora individuato quali zone e quali strutture, e soprattutto chi farà queste strutture per arrivare al completamento degli standard o di quello che ci eravamo programmato per 60-70 mila abitanti. Questo è quello che in effetti di negativo c'è in questa variante. Quello che invece, ovviamente, ci sono dei motivi che ci spingono a votare invece questa variante, e è soprattutto quello che comporta un insediamento lavorativo e produttivo. Noi immaginavamo una zona artigianale aggiuntiva a quella che già c'era in altro sito, ovviamente, ma chiaramente tutta la fascia Aurelia a sud di Adispoli, il completamento della fascia Aurelia consente questo. Chiaramente la Dispoli fino ad oggi è sempre vissuta, non certo sull'agricoltura, anche se alcuni vivono di questo, ma sugli indotti che sono derivati dal settore edile e da quello commerciale. Ovviamente ci sono molti pendolari, 6-7 mila persone che lavorano a Roma e vivono alla Dispoli, ma quello che è l'indotto principale di la Dispoli è il settore edile e commerciale. Quindi questo piano, andando a individuare zone ricettive turistiche e insediamenti produttivi, risponde a questi fattori. Questo ritengo che è il fattore che ci spinge a votare questa variante. Poi ovviamente ci sarà, il mio intervento non è stato lunghissimo, chiedo di fare un intervento dopo aver ascoltato ovviamente anche gli altri consiglieri su quelle che sono alcune proposte come emendamento a questa variante già da questa sera e alcune che saranno sicuramente delle note da segnalare al momento in cui si faranno le osservazioni. Quindi chiederò al Presidente, dopo aver ascoltato gli altri consiglieri, fare un intervento che va a segnalare e portare all'attenzione di questo Consiglio per l'approvazione alcune cose in seduta stante, quindi questa sera, alcune cose secondo osservazioni che poi verranno presentate. Un'altra cosa ancora è se, qualora venisse votato in maniera unanime questa variante questa sera, come io mi auguro per i cittadini di Adispoli, con i motivi negativi e positivi che ho prima detto, di utilizzare lo stesso sistema, quindi unanime, anche per l'accoglimento o respingimento di quelle che saranno le osservazioni che faranno sicuramente i cittadini. Grazie.
La ringrazio. Io ho ancora 4 interventi. Il prossimo è del consigliere Garau. Allora ho il consigliere Di Girolamo in ordine.
Grazie Presidente, bentornato. Allora, per me fino a qualche mese fa termini come perequazione, monetizzazione o lotti interclusi non erano che parole inserite all'interno di un qualunque dizionario. Chiedo dunque venia per questo intervento scritto, che vi prego tuttavia di seguire, perché a volte anche gli inconcludenti possono tirar fuori dal cilindro riflessioni degne d'attenzione. Per me che il sogno è il rinunciabile elemento di sopravvivenza e l'incontro con l'ideale, momento di ponderazione del mondo, tra ciò che risiede nell'immaginario e ciò che con fatica può essere trasportato nel quotidiano, l'esperienza di questo PRG è in continuo punto di analisi, di studio, su quanto possa rivelarsi difficile rendere reale l'immagine che ognuno di noi ha di Ladispoli e insieme sulla complessità per i più giovani di trovare degli spazi di crescita personale all'interno dei luoghi istituzionali. Così, prima di entrare nel merito del PRG, ritengo doveroso fare dei ringraziamenti a chi, con molta più competenza e pazienza, ha dedicato tempo alla realizzazione di quanto stiamo discutendo stasera. Ringrazio dunque il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà che con me ha lavorato per preparare l'intervento, i tecnici del piano, il sindaco che da coordinatore di questi lavori ci porta oggi a spuntare un'altra voce del nostro programma elettorale, la più complessa e delicata, e l'assessore Autullo per aver rinunciato a parte della sua vita lavorando assiduamente al piano. Un ringraziamento questo che più ampiamente vorrei rivolgere a tutti gli assessori e consiglieri per ricordare che amministrare non è mai facile. È un privilegio non scontato e spesso sacrificante. L'importante passaggio dell'adozione del PRG ci ha permesso di vedere ulteriormente dentro la nostra città, di osservare e valutare quanto della Ladispoli pensata e immaginata nel 78 si è poi realizzato e quanto invece è rimasto sospeso. Questo dentro a passaggi che disegnano la nostra realtà in maniera sempre più complessa. Penso alle dinamiche sociali della crescita demografica, dei flussi migratori, di una connotazione diversa rispetto a quella conosciuta anche solo un decennio fa. Penso alle dinamiche di una città in divenire, che si è andata costruendo e realizzando quasi autonomamente, soprattutto dalla politica stessa. Come gruppo speravamo che l'attenzione meritata da queste dinamiche nei mesi passati potesse essere trasferita anche all'esterno. Lo strumento del PRG lo avrebbe permesso in alcuni suoi aspetti e invece il passaggio partecipativo è finora mancato. Così come per il bilancio partecipato, nessun processo di cittadinanza attiva è facile e dall'esito scontato. Tuttavia la cessione di un briciolo di sovranità da parte dell'amministrazione nei confronti dei propri abitanti avrebbe potuto rivelare idee, suggerimenti, ulteriori valutazioni da parte nostra di scelte da compiere o di tiri da raddrizzare. L'assessore all'urbanistica ha annunciato nei mesi passati di voler rendere partecipato questo PRG, così speriamo che già da domani si possa pianificare un calendario di incontri con la cittadinanza per raccogliere anche le loro osservazioni al piano. A questo quadro si è poi aggiunta l'accelerazione dei tempi, dovuta al passaggio di competenze regione-provincia. Accelerazione che ci porta ad adottare questo piano entro stasera, per ovviare ad alcune incombenze amministrative, che verrebbero altrimenti attuate per la pubblicazione del piano territoriale provinciale generale. La delibera di giunta regionale numero 523, che regolamenta cosa accade prima e dopo la pubblicazione del piano territoriale provinciale generale, risale al 2008. Ci risulta quindi complesso comprendere il perché di questa accelerazione tardiva, di cui vorremmo tornare a parlare anche dopo stasera. Come mai siamo venuti a conoscenza dell'incombenza solo in questi ultimi giorni? Il piano territoriale provinciale generale è stato adottato a luglio del 2009. La Regione Lazio ha per così dire approvato il piano territoriale provinciale generale nel gennaio di quest'anno. Insomma, la sua pubblicazione era nell'aria. Come mai allora nessuno di noi sapeva della delibera di giunta regionale numero 523 risalente al 2008? Chi avrebbe dovuto aiutarci nel comprendere questo? Dico subito che noi non siamo né tiepidi né strenui sostenitori delle impostazioni compensative del PRG. Le distorsioni prodotte da una prassi che demolisce la pianificazione sull'altare di una contrattazione continua con la proprietà fondiaria è di moda da diverso tempo, da anni. Nel breve volgere di qualche anno si è sconvolto il panorama legislativo nazionale. La legge sulla privatizzazione dei beni immobiliari pubblici prevede la possibilità di variante urbanistica mediante accordo di programma per valorizzare, così recita l'articolo 14,3, i beni da vendere. Con la legge sulle grandi opere si è abolito di fatto ogni vincolo paesistico e ambientale. Basta essere inseriti nell'apposito elenco delle opere strategiche per superare qualsiasi tutela. Con l'introduzione della superdia è inoltre permesso di demolire e ricostruire anche nei centri storici, con una semplice segnalazione al comune. La valutazione di impatto ambientale è di fatto depotenziata. Noi, dentro questo deserto, ci siamo comunque assunti l'impegno del governo. Per questo motivo, insieme alla critica severa, non è mai mancata da parte nostra la consapevolezza di non fare regali a coloro che renderebbero ancora peggiore la qualità del governo urbano, come la destra al governo tutt'oggi dimostra. Anche nei momenti di maggiore attrito si è sempre mantenuto un atteggiamento teso alla collaborazione e alla correzione di quelli che a parer nostro erano errori. Così crediamo che nella perequazione emergano delle vicende epocali e storiche che evidenziano molti fattori che dovrebbero essere oggetto di riflessione di tutti, della politica in primo luogo, ma anche dell'imprenditoria, della città. L'impoverimento graduale è oggi pressoché definitivo del pubblico. Muove infatti ad una condizione che spesso è di subalternità, di secondaria importanza, e anche i piani che avevano una funzione centrale ne escono fortemente indeboliti. Non ultimo, il piano regolatore generale di Roma. Ma proprio per questo nostro spirito di trasparenza, visto che ci ritroviamo dentro questa condizione, diciamo subito che la perequazione, le monetizzazioni e la tutela delle aree agricole saranno oggetto di nostre osservazioni nella fase successiva all'adozione del piano. Adesso è fondamentale chiarire cosa c'è dentro questo piano e che cosa pensiamo della sua realizzazione. Il cuore è quello dell'area a compensazione di Torre Flavia, zona già ampiamente compromessa da interventi che ne hanno snaturato la sua destinazione originaria, rendendola diversa da ciò che per quell'area si era immaginato. Una compensazione che non sappiamo quanto potrà effettivamente realizzarsi. Insomma, ci sembra che dopo 32 anni prevalga ancora la fotografia dell'esistente e non un'idea di città, dove si intersecano le mancate realizzazioni del vecchio piano e le nuove pretese perequative in cui si interseca il consumo di territorio, che a nostro avviso andava fissato da subito nelle sue basi strutturali e che invece sarà demandato al futuro. Nello specifico ci riferiamo a strutture culturali e soprattutto scolastiche, che sappiamo non essere prioritarie nel piano regolatore generale, ma che vorremmo fortemente veder ben definite nei successivi piani particolareggiati. Come scritto nell'ultima relazione della Litorale S.p.A., la zona nord di Roma deve trovare una sua definizione dentro questi processi di globalizzazione e certamente, con uno sguardo soprattutto sociale, non vorremmo che questa si rivelasse un'ulteriore occasione perduta. Gli interventi strutturali subiscono infatti questo trattamento, così come talune aree agricole. Concordiamo invece nel riconoscere l'importanza di conservare come spazi pubblici alcune zone del centro, priorità da noi spesso ribadita e che si configura come una scelta da portare avanti ad ogni costo. L'antropizzazione del nostro territorio, d'altronde, era in bella evidenza addirittura ieri sulle pagine del Corriere della Sera, con un ampio spazio dedicato al problema dell'erosione delle coste laziali. Penso al caso limite di Capocotta, sigillata dal WWF a causa dei danni prodotti dall'erosione naturale e soprattutto dall'insistenza di diverse strutture, in alcuni casi abusive, che hanno danneggiato irrimediabilmente l'arenile. Anche il recupero di alcune zone, come quella della fascia Aurelia, va nella direzione del recupero emergenziale, fatto un po' correndo dietro a qualcosa che era già andata oltre ogni previsione del piano. Con i piani di zona cerchiamo di dare respiro a una necessità abitativa che è sempre più un dato sensibile. Insomma, la nostra idea di città, senza voler ricorrere alla città ideale, si discosta un po' da quella che troviamo disegnata stasera, malgrado nella previsione da piano dei nuovi abitanti, riscontriamo un dato che può in qualche misura confortare, solo 8.000 in più, anche se sappiamo che subiremo altre spinte demografiche, a conferma che il nostro territorio, un suo destino, se lo è già creato. Il pilastro teorico che avrebbe dovuto reggere l'operazione del PRG è che in questo modo si sarebbe portata qualità, cioè che si sarebbe costruita centralità e servizi che alla Dispoli mancano. Crediamo che arriverà il momento di sottoporre questi programmi a un giudizio esente dalla vuota retorica. Questi infatti si basano sul principio della contrattazione urbanistica, ma il loro incipit pone un'insuperabile ipoteca da qualsiasi prospettiva socialmente utile, la delega al privato delle definizioni degli obiettivi. So bene che vengono redatti programmi preliminari, tanto generici quanto elastici peraltro, e anche nella fase della concertazione molto spesso i programmi vengono migliorati, ma appunto se va bene si limitano i danni, non si costruisce una svolta. tant'è che concediamo residenziale e contrattiamo superfici per servizi pubblici. Del resto, anche se analizziamo quali siano state le centralità fin qui concretamente realizzate negli ultimi anni, restiamo prevalentemente nel campo delle attività commerciali. C'è inoltre da osservare, come dato interessante, che la cura del cemento storico non sembra potrà giovare alle quotazioni di mercato. La rivista mensile della Borsa Immobiliare, infatti, continua a produrre dati storici dell'evoluzione del mercato edilizio di Spolano, da cui emerge che in questo decennio i prezzi al massimo sono stabili, mentre più frequentemente accusano leggere flessioni. Continuare ad edificare, dunque, non sembra una ricetta efficace, né per la città né per i suoi abitanti. Noi riteniamo che anche attraverso le osservazioni si possa giungere a trasformazioni positive e alla creazione di un lungimirante progetto pubblico. È l'unico strumento in grado di riqualificare la città. È un punto fondamentale per la ripresa di un pensiero avanzato sulla città, il recupero del ruolo pubblico, di un pensiero alto che sappia interpretare i bisogni e costruire le condizioni per attuarli, per renderli concreti. Certo che questa impostazione deve fare i conti con la limitatezza degli investimenti pubblici, ma mi chiedo se non sia arrivato il momento in cui porre finalmente il destino delle città come grande questione. La Dispoli potrebbe mettere in gioco tutto il suo peso in questa affascinante sfida. Vengo così alla terza fase, cioè alla proposta di piano regolatore in discussione. L'operazione di corretta quantificazione delle cubature effettuata è stato infatti un atto coraggioso, ma entrando nel merito mi chiedo, il piano in discussione inverte la china che abbiamo tratteggiato o la conferma? Credo che siamo sempre all'interno della stessa logica, che contratta ogni trasformazione senza definire un quadro di coerenze. Molte delle norme rinviano a successive specificazioni. È il caso dei progetti urbani e dei programmi integrati di riqualificazione. In molte aree urbane strategiche non vengono specificate le trasformazioni previste. In altri casi si dà il via a cambiamenti con una disinvoltura che rischia di mettere a repentaglio il patrimonio agricolo della città. È per esempio il caso dei Monteroni. Credo che non sia necessario che mi soffermi sui dettagli tecnici che altri potranno analizzare meglio di me. Il dibattito sta fornendo sicuramente molti suggerimenti che l'assessore potrà utilmente prendere in considerazione. Vorrei invece porre l'attenzione su tre questioni cruciali. La prima è come si affronta lo squilibrio tra l'eccesso di funzioni del centro storico e la condizione delle zone periferiche. Mi sembra al riguardo che non sia stata colta l'occasione di un effettivo decentramento di funzioni. Ci si lascia all'attuale insostenibile congestione. Né sembrano convincenti le centralità sparse in ogni dove e lasciate a funzioni ancora indeterminate, proprio perché si è rinunciato a governare la leva pubblica. Il secondo aspetto riguarda il modello che viene prefigurato. Siamo di fronte a una gigantesca macchia d'olio, ossia un assetto che è congeniale alla moltiplicazione delle rendite, ma che non delinea un'idea alternativa rispetto all'attuale stato di crisi urbana. Anzi, dobbiamo rilevare l'aggiunta di ulteriori aree di espansione urbana, gli ambiti di riserva edificatoria, a Torre Flavia e sulla fascia Aurelia. Diverso è il discorso della lottizzazione della zona Olmetto Monteroni, atto dovuto ma che dovremo seguire con attenzione, affinché ogni attore coinvolto rispetti i propri impegni. Da ultima, la questione del consumo del suolo, che è intimamente legata ad un altro pilastro teorico del piano, la compensazione. Vale la pena di ripeterlo, ma la quantità delle aree messe in gioco è limitata. Noi riteniamo necessaria una riqualificazione, questo è l'obiettivo. Attraverso il meccanismo della compensazione si aumenta esponenzialmente il consumo di suolo, così anche i più strenui difensori della compensazione, come l'ex sindaco di Roma, stanno rivedendo le loro posizioni. Per concludere, torno alla questione principale. L'urbanistica ha permesso anche di creare città più vivibili e di contribuire alla maturazione di una coscienza civile. La discussione sul futuro della città deve riguardare tutti i cittadini e non solo gli addetti ai lavori. I nuovi strumenti dell'urbanistica sembrano aver cancellato partecipazione e trasparenza. Che le osservazioni possano aprire questa nuova fase. Per noi è un altro dato fondamentale che permetterebbe al sindaco Pagliotta e all'amministrazione tutta di invertire la china e porre le basi per una rinnovata fiducia con la città. Non cerchiamo scorciatoie o forzature, recuperiamo queste zone d'ombra invece di farle andare verso la deriva di un silenzioso distacco dalla politica e dall'impegno sociale. È per questo che io per prima e l'intero gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ci faremo carico di estendere la partecipazione dei cittadini di La Dispoli alle osservazioni al piano, visto che i cittadini devono essere i soli e reali portatori di interesse di questo piano. Quello di stasera per noi sarà un voto tecnico. con la riserva di fare quanto più possibile la nostra parte in sede di osservazioni, che struttureremo affinché tengano conto di queste nostre proposte. L'ultima nota, che non vuole essere polemica, ma messa sul tavolo come ulteriore spunto di riflessione, è quella di quanti consiglieri rimarranno in aula a votare il piano. Questo per ricongiungersi al quadro della politica odierna, che ha fatto del conflitto di interessi una questione apparentemente irrisolvibile, che danneggia inevitabilmente anche la rappresentanza politica. All'inizio parlavo dell'oneroso privilegio del poter amministrare la Dispoli. Questa è una di quelle sere in cui il senso di responsabilità fa tremare le gambe, in cui le decisioni prese interessano diverse generazioni dopo di noi. Credo che potremo dirci di aver fatto un buon lavoro, solo se dopo le osservazioni, tutti noi, potremo guardare al nuovo piano regolatore di La Dispoli con lo stesso peso d'onere e d'onore, con uguale senso di responsabilità e d'orgoglio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Di Girolamo. La parola al consigliere Battirocchi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Già ieri sera avevo ringraziato anch'io l'equipe tecnica che ha lavorato durante tutti questi anni e l'amministrazione tutta che ci ha portato qui questa sera con un progetto che è veramente importante per la nostra città. Lo stesso consigliere D'Alessio, il primo che ha parlato, ha fatto un excursus della nostra storia recente veramente approfondito e ben ponderato, e lo ringrazio perché mi evita anche di doverci ritornare sopra. Credo che questo è un piano regolatore che pone realmente delle basi diverse dal passato. Nel 78, quando venne approvato il primo e unico piano regolatore, si prevedeva un incremento X di abitanti e l'acquisizione al patrimonio pubblico di 4 milioni di metri quadri di aree a servizi. Dopo 35 anni, 30 anni, siamo a un 14% di realizzato, cioè sui 4 milioni, 1 milione di metri quadri acquisiti. Con l'indice di 24 metri quadri ad abitante non raggiunto perché siamo attestati al 14%. Ma questo perché, oltre che dalle difficoltà operative nel realizzare quanto previsto dal piano, anche e soprattutto per una questione economica, perché i comuni potevano e facevano, indicavano dei vincoli su delle aree, delle destinazioni di piano, e poi non avevano i soldi per realizzare, per rilevare queste proprietà. Con le leggi attuali cambia il sistema, si cerca di non costringere i comuni ad affogare nell'acquisizione delle aree e di arrivare a delle trattative con il privato, e questa è quella che era l'urbanistica contrattata, cioè ti riconosco determinate cubature in cambio di aree. Ebbene, con il nostro piano, con quello che stiamo qui discutendo questa sera, noi andremo ad acquisire 1 milione di metri cubi, 100 ettari di aree, senza tirar fuori una lira. E credo che sia una delle cose fondamentali, perché al di là dei desiderata di ognuno di noi, quello che poi ci si scontra è con la realtà. Una realtà che vede tutte le amministrazioni comunali, tutti gli enti locali sempre più in difficoltà economica, sempre più con tagli di trasferimenti erariali, cioè dallo Stato, e con uno Stato che complessivamente abbiamo splafonato nella maniera più assurda il PIL, la differenziale fra prodotto interno lordo e quanto è il debito che abbiamo come Paese. E quindi non è che la cosa ci lascia tranquilli che nel futuro queste cose cambieranno, o perlomeno nel breve o nel medio tempo. Allora, come realizzare servizi per la nostra città, come portare i cittadini a vivere, ad avere la possibilità di vivere meglio questa città? Noi con questo progetto di piano regolatore andiamo ad acquisire aree importantissime che da decenni erano nelle mire del nostro comune, di qualunque amministrazione si trattasse, di poter acquisire. Parlo della macchietta di Palo, parlo dell'area del Teatro Tenda, ex Teatro Tenda, 7 ettari, ma parlo soprattutto di quei 30 ettari che stanno fra la ferrovia e le case popolari, Fosso e via Settevene Palo, che con quello che è il disegno che si va a realizzare rappresentano il vero cuore della città. Guardate, più di quello che è il Bosco di Palo, che è sicuramente dal punto di vista naturalistico un monumento nazionale, ma nello stesso tempo è poco utilizzabile direttamente dal cittadino perché è poco frequentabile, mentre quell'area diventerà, una volta acquisita, veramente il cuore pulsante di Ladispoli, con la possibilità di poterlo utilizzare noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Allora vedete che non si può arrivare a una acquisizione di quel genere senza dare la giusta contropartita a quelli che sono i proprietari, e parlo di tutte queste aree. E se andiamo a studiare come ci si è arrivati senza eccessive cubature, perché noi avremmo potuto fare 10 volte di più quello che è stato poi proposto qui questa sera come cubature, eppure siamo riusciti a contenere quel limite e nello stesso tempo ottenere il meglio. È una possibilità questa del piano che vede tra l'altro risolto l'annoso problema dell'edilizia economica e popolare, perché uno dei problemi che poi faceva sballare quelli che erano i piani economici di queste iniziative era l'acquisizione delle aree, a meno che il Comune non le metteva a disposizione gratuitamente, in questa maniera, anche sostenuti dalle leggi recenti, noi avremo a disposizione anche un 20% del complessivo delle aree per l'edilizia economica e popolare. Ma disegna anche un'altra cosa questo piano, disegna una visione di sviluppo che va sul turistico, sulle attività ricettive, disegna la possibilità, cosa che già ci stiamo lavorando, ma lo rafforziamo con questo discorso del piano lavoratore, disegna la possibilità di dotare Ladispoli di un porto turistico, come disegna anche la possibilità che quelle che sono le aree della costa possano essere valorizzate dal punto di vista turistico ricettivo. Noi abbiamo realtà come i campeggi dove, non per volontà di quelli che sono oggi titolari, ma proprio per impossibilità tecnica, possono fare poco e niente rispetto a quello che fanno. Ebbene, se questo andrà in porto, potremmo vedere realizzati al posto di certe realtà anche villaggi turistici con bungalow in legno e che quindi portano la nostra offerta turistica a livelli molto più alti di quelli attuali. C'è un recupero, anche una previsione di viabilità che va in molti casi a togliere quella cesura data dalla ferrovia, ma la possibilità di vedere realizzate piste ciclabili che percorrono in lungo e in largo quello che è il nostro territorio, una nuova edilizia economica, artigianale, di piccole industrie, tra l'altro vorrei far presente anche quella macchia bianca che si vede nel giallo su Monteroni, che è una previsione agroindustriale, industria agroindustriale, che è importantissima. Noi anni fa proponemmo la nostra costa come per la formazione di un distretto agroindustriale che racchiudesse tutta la costa, poi con la regione venne ampliato fino a arrivare ad Acqua Pendente addirittura, e intanto il lago di Bolsena fino a tutto il lago il comparto intorno al lago di Bracciano, e poi per anche discussioni, pensate queste decine e decine di comuni interessati, chi voleva un distretto rurale, chi agroindustriale, che aveva una realtà diversa dal punto di vista economico, ebbene è ancora in fase di discussione. Ma noi dovremmo raggiungere quell'obiettivo, perché le nostre produzioni, che sono di qualità, il carciofo così come altri prodotti, debbono trovare una diversa valorizzazione, e questo piano ce lo dà, questa possibilità. Con, dicevo, con l'acquisizione di quei terreni e di queste aree, noi porteremo in automatico quello che è la percentuale degli standard dal 14 al 24%. Io credo che non è una cosa da poco, soprattutto a costo zero per l'amministrazione. E quindi l'insieme delle cose che sono così riportate fanno pendere positivamente quello che è il giudizio nei confronti di questa variante generale, perché si possono avere tanti dubbi, tante visioni del problema, proprio dello sviluppo, ma è un bicchiere che credo che questo Consiglio stia vedendo più pieno che vuoto. Quindi sicuramente possono esserci difetti, sicuramente va approfondito e l'urgenza di portarlo per motivi tecnici, siamo qui questa sera. Sicuramente avremo il periodo delle osservazioni dove anche l'amministrazione potrà presentare degli aggiustamenti che vadano a migliorare e a puntualizzare magari laddove serve. Ebbene, quella che è una condivisione di un'idea di città che è importante che il Consiglio faccia in modo unanime, in modo corale, perché ci rafforza tutti, ci rafforza come futuro. Io, Sindaco Presidente, mi fermo su questi punti. Vorrei dire che ci sono già delle piccole annotazioni nella relazione che viene fatta, si dice circa 40.000 abitanti, sono invece oltre i 40.000 abitanti, come c'è la necessità che nella zona agroindustriale venga ridotta la cubatura da 2 a 1 a metro quadro, perché è eccessiva quello così come era prevista. Però ecco, questo, o in questa fase o nelle osservazioni, noi metteremo a punto tutte queste cosette, ma quello, ripeto, è importante una previsione di sviluppo turistica, ricettiva, di attività produttive, che sono tutte previste e che sono realmente conseguibili. E soprattutto chiudo dicendo che vorrei valorizzare il voto unanime di un Consiglio, se questa sera riusciremo a portarlo a casa. Concordo con la consigliera Di Girolamo che il tempo da qui e le osservazioni possa essere e debba essere speso per portare questo progetto nei vari punti della città, condividerlo con tutti ed in particolare con i tecnici, come veniva richiesto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Battilocchi. La parola al consigliere Carao, soltanto che volevo fare un inciso al consigliere Carao. Lei ricorderà che io e lei abbiamo avuto un'intervista televisiva a una TV privata nella primavera scorsa e parlammo proprio di questo argomento del piano regolatore, che non ci trovò d'accordo su alcuni punti, ma su un punto tutti e due fummo ben precisi. Il piano regolatore e dell'intero Consiglio Comunale. Grazie, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta. Mi ha un po' anticipato, nel senso che proprio ecco, sulla nota che avevo, credo che stiamo approvando, e non tutti i consiglieri comunali, come ricordava il Sindaco, hanno o la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, approvare appunto un piano regolatore generale, perché come si diceva, è vero che il piano regolatore generale, come si vuol dire, dura 10 anni, ma poi la storia ci insegna che dura molto, ma molto di più, e si arriva a 30 anni. Sì, come dicevo, il Presidente mi ha anticipato, io credo che un disegno della città non è un disegno della maggioranza, non è un disegno soltanto dell'amministrazione, anche se appunto, come si ricordava, in campagna elettorale noi abbiamo presentato alla città le linee guida di un piano regolatore generale che oggi andiamo ad adottare, e quindi io condivido pienamente che un piano e uno strumento così importante venga condiviso, ma non solo dall'opposizione e dall'intero Consiglio Comunale, ma visto che sono un forte sostenitore della partecipazione pubblica, perché credo che la partecipazione sia fondamentale per fare una scelta così importante, credo che tanti occhi compresi quelli dei cittadini tutti, credo che ci possano aiutare a comprendere meglio e a disegnare meglio il futuro della nostra città. Anch'io voglio ringraziare chi ha lavorato, l'assessore, il sindaco, tutta la giunta, ma anche, come si ricordava, noi stessi, permettetemi, perché poi nelle varie commissioni, nei vari momenti di lavoro ci sono stati momenti anche di tensione, ma anche appunto di quel confronto sano della democrazia. Dell'accelerazione, oggi stiamo adottando un piano, io ecco vorrei sottolineare questo, è soltanto la fase, almeno per quanto mi appartiene, per la mia esperienza politica, soltanto la fase iniziale, anche se importante, di tracciare delle linee guida e un'adozione del piano che però, proprio per i motivi che si diceva, c'è stata per forza maggiore un'accelerazione scelta da noi per perseguire un percorso diverso, o meglio ancora, secondo noi, migliore, quello di mandare il piano in regione e quindi adottarlo in questi tempi. Questi tempi logicamente ci hanno portato sicuramente a lavorare tanto e adottare un piano che in linee generali, come dicevo, è in linea con quello presentato nel programma elettorale che noi come Movimento Civico appunto abbiamo sostenuto in campagna elettorale. Anch'io vorrei sottolineare questo piano ha in particolare due cose che io almeno ho notato. Una parte che va, permettetemi il termine, rincorre un po' un territorio che appunto, come direbbe qualcuno, la spinta economica ha fatto, ci sono stati degli insediamenti, per esempio produttivi su tutta la fascia Aurelia che non potevamo far finta di nulla e quindi dovevamo sicuramente metterci mano e credo che sia stato giusto da subito mettere mano a quella fascia produttiva perché appunto anch'io penso che la scelta urbanistica non sia fatta soltanto di residenziale ma credo che dobbiamo puntare molto sulla parte appunto di insediamenti produttivi ma anche quello, come si ricordava, degli insediamenti ricettivi e turistici. Molte volte nei vari programmi elettorali si è sempre parlato appunto di poca capacità ricettiva per quanto riguarda il turismo e vorrei ricordare poco tempo fa abbiamo approvato la riqualificazione di Punta di Palo dove sorgerà un albergo di 200 stanze e in più come giustamente ha fatto l'amministrazione e tutti noi abbiamo inserito una riqualificazione che tutti conosciamo come campeggi, però in realtà sono campeggi, insomma, come dire, che vivono nel precariato e bene ha fatto chi poi ha riportato quella riqualificazione della parte ricettiva, perché poi dai programmi sventolati, dalle chiacchiere di campagna elettorale bisogna passare a dei fatti concreti e credo che questo piano ci sono dei passaggi importanti e strategici per il nostro territorio, perché vorrei ricordare noi siamo, è vero, siamo una città di 40.000 abitanti, ma siamo anche purtroppo una città che la mattina parte e si trasferisce nella capitale e quindi dobbiamo creare sicuramente occupazione e opportunità di lavoro e se il lavoro non è fatto soltanto dei cantieri che anche se giustamente insomma, fanno le abitazioni è fatta anche di una riconversione della nostra economia che passa attraverso appunto e delle attività produttive ma anche delle aree dedicate alla ricettività turistica. Come si ricordava, è previsto il porto, che almeno io mi auguro insomma, in tempi ragionevoli di avere un porto, sempre rispettando alcune caratteristiche di impatto ambientale e paesaggistico, venga realizzato. Sicuramente, ecco, dopo questa parte, che ripeto ancora una volta, in linea di massima e in gran parte mi trova d'accordo, e credo anch'io che ecco, questa è la parte iniziale dove avvieremo una riflessione ancora più approfondita e credo che l'amministrazione possa concordare con me che sicuramente, visto anche i tempi e l'accelerazione dovuta per, come si diceva e come è stato sottolineato da tutti i consiglieri, dovuti a questa tempistica dettata non da noi ma dalle leggi regionali, adottare un piano che sicuramente avrà bisogno magari di aggiustamenti con la collaborazione della città. Se fino adesso ho sottolineato gli aspetti positivi, lo dico perché credo che tanto comunque osservazioni al piano arriveranno. A me preoccupa molto, lo dico da subito, quella parte vicino alla palude Torre Flavia che francamente la tutelerei ancora di più rispetto a quella, anche come ricordava il consigliere Ruscito, questo andare verso l'altro comune, verso Cervetri, perché poi Campo di Mare, Cernova è appunto l'altro comune, credo che sia inopportuno, perché lì c'è poi un'area di interesse particolare che è quella della zona umida di Torre Flavia. Io concludo qui, Presidente, per dire che condividendo le linee guida del piano regolatore generale, e poi mi riservo un secondo intervento, credo che è la parte iniziale per l'adozione che avverrà adesso, è soltanto appunto la parte iniziale per avviare quel confronto con la città e raccogliere le eventuali osservazioni. E non c'è niente di male se tra qui e breve torneremo in Consiglio Comunale accettando le osservazioni e i suggerimenti che venissero dalla città e eventuali errori, visto uno strumento così importante che potremmo aver commesso. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Ardita, prego.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mara Radio. Devo premettere che ieri sera, nella veste di presidente provvisorio, nell'assenza della Garedda e del vicepresidente Roccia, in quella veste, al di sopra delle parti, ho cercato di non intervenire anche in quel dibattito che ci doveva essere per approfondire alcune tematiche con l'architetto Ambrogio. Oggi voglio premettere due cose. Primo, non mi trovo per nulla d'accordo di come ha definito questa città l'architetto Ambrogio, che mi dispiace che non è presente questa sera, la Dispoli, quartiere di Roma. Io di la Dispoli ho un'altra idea di città, di oggi e del futuro, molto reale, forse sono anche molto pratico e sono molto anche molto distante da quella demagogia che tante volte, non lo dico con polemica, ma viene vista dalla sinistra. E prima di tutto, come si fa a definire quartiere di Roma, come può essere Ostia o come può essere Boccea, la Dispoli, che si trova a 20 chilometri dal porto aeroporto di Fiumicino e a 20 chilometri dal porto di Civitavecchia. Nelle prospettive future è previsto anche, con alcuni provvedimenti del governo nelle infrastrutture, la Civitavecchia Orte e la Civitavecchia Cecina. Diciamo, un investimento in infrastrutture e anche un collegamento stradale che ci troviamo al centro tra Roma e Civitavecchia. Essere contenti dello sviluppo urbanistico per il turismo in questa città, credo che molti cittadini, e forse farò bene tante volte i colleghi a dire che io sono più populista, quello che parla della voce dei cittadini, e sono meno politico, perché tante volte qualcuno ci chiede in città: ma com'è possibile che la Dispoli si è sviluppata con dei palazzi a ridosso del mare e a ridosso degli stabilimenti balneari? Credo che altre città negli anni 60-70, da Nettuno per arrivare a Civitavecchia, non hanno queste case a ridosso degli stabilimenti balneari. Se poi qualcuno di voi mi dice il contrario, che può essere Ostia fino ad arrivare alla vicina Cerenova, qualcuno tanti anni fa ha pensato a sviluppare meglio quella che era la cittadina turistica a ridosso al mare. Se noi pensiamo, se tante volte gli operatori balneari dovessero fare delle iniziative la sera di musica così, i primi che chiamano i carabinieri a 10 metri sono chi ha scelto di venire a vivere e a dormire in questa città. qualcosa anche in quel piano urbanistico di tanti anni fa è stato, non è stato fatto bene. Io di questo mi preoccupo, perché quando una variante generale così importante nei giorni 3-4 marzo del 2010 vede poca presenza degli addetti ai lavori, dei tecnici in consiglio comunale, dove è vero che non è un consiglio comunale aperto, ma sicuramente i cittadini possono assistere, credo che non si siano rispettati i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 241/1990, atteso che la variante generale in questione non è mai stata sottoposta a nessun tipo di confronto con la cittadinanza, nonostante gli obblighi normativi in ultimo rammentati. Questo per collegarmi chi mi ha preceduto, come il consigliere Ruscito e il consigliere Di Girolamo, che questa tematica, questo consiglio comunale andava pubblicizzato. Tante volte utilizziamo numerosi manifesti, il primo sono io, c'è il gazzettino del comune, ci sono quotidiani, e non aver informato i cittadini credo che sia una negligenza dell'amministrazione, ancor di più quando qualcuno inneggia ad alta voce partecipazione della nostra politica. Fatemi essere critico sotto questo punto di vista, perché io mi aspettavo una consigliere straviera, perché non credo che a Radispoli esistono solo 4-5 geometri, non credo che a Radispoli esistono 2-3 architetti, e non so neanche se c'è un ingegnere in tutta geometri, cioè, vedo Giovanna Carusi, ma una maggiore informazione e pubblicità era dovuta, perché credo che nuovi geometri che si sono diplomati e liberi professionisti che ce ne sono in città siano molto più di quelli che sono appena presenti in quest'aula. Per quanto riguarda la variante generale, gli unici due aspetti positivi che io colgo sono quello che ha detto il sindaco, l'area dello Strianova, dove in futuro potrà sorgere un'area attrezzata all'ospedale. Quello per quanto riguarda l'aspetto turistico, il porto turistico, anche per cambiare vocazione a questa città. Credo che tante volte io faccio paragoni con comuni vicini e non vado neanche a vedere l'Emilia Romagna, la Toscana o la Sardegna. Se Civitavecchia e la vicina Ostia pure dopo 30 anni hanno cambiato la vocazione della città, credo che nulla sia impossibile. Qualcosa si può fare di più. La Dispoli non ci dobbiamo rassegnare che sia una città dormitorio, una città che credo un 80-90% delle persone che lavorano siano persone pendolari che la mattina prendono il treno o prendono la macchina e vanno a lavorare a Roma. Fonti di lavoro alla Dispoli credo che ce ne siano poche. La disoccupazione è tale, e c'è anche forse su quello che può essere un problema sociale e nazionale, anche alla Dispoli questo disagio sociale si nota. Io me ne accorgo tante volte la mattina quando esco da casa o vado alla stazione. Oggi le persone che mendicano, le persone che non hanno una casa e che vivono in prossimità della stazione, vivono disagiate sotto i ponti, e le persone soprattutto che si rivolgono alla Caritas, guardate che non sono solamente gli stranieri. Oggi abbiamo una realtà che la povertà e il disagio sociale è venuto a toccare anche moltissime famiglie italiane. Allora mi aspettavo una variante generale che andava più incontro a questi problemi. perché i passaggi che ho seguito in precedenza di alcuni colleghi, anche della maggioranza, credere di fare un piano regolatore per fare delle perequazioni su terre vicino a Torre Flavia, su terre agricole, ci lascia un po' perplessi. Le regole per l'edificabilità ci devono essere, il rispetto per il verde, per l'ambiente e per l'agricoltura non sono cose né di destra e né di sinistra, però quando qualcuno a sinistra se lo dimentica, nonostante che il programma e la loro storia da anni ne hanno fatto una politica di principio, di questo rimango meravigliato, e non per fare